from PFOS saranno gestiti poi insieme a forse al testo, non so se dopo li vediamo, ma vedo il momento che ho dimenticato e mi ero portato, pensavo di essermi portato almeno l'elenco vostro con le mail che avevate dato, perché adesso da un lato vi ho lasciato quel testo fotocopiato, sono alcune pagine nella conclusione di questo volumetto, che mi sembra sono delle annotazioni non direttamente per oggi, ma che forse nell'insieme possono essere utili. Mi sembra che qualcosa che un po' tocca, o da un punto di vista o dall'altro, la sensibilità e le attenzioni che possiamo avere, anche forse qualche punto per dire, beh sì, nel cercare di pregare, di ordinare la preghiera, qualche fatica può saltare fuori in un momento o nell'altro, guarda che forse è il caso. Allora, il testo è una serie di commenti a dei brani, con l'idea di indicare nei brani stessi, che sono tutte figure di incontro con il Signore, ecco, indicare cosa succede nella persona che si riconosce incontrata dal Signore. Dunque, in qualche maniera, questi vari testi sono una indicazione anche sul modo in cui è possibile leggere brani in cui si racconta di una diretta esperienza di Dio nell'Antico Testamento o nel Nuovo Testamento di incontro con Gesù Cristo. Quali brani sono? Credo che li ho messi nella prima pagina dei fogli che avete sul retro, credo che ci sia l'indice, sul retro della prima pagina. Giusto perché abbiamo un'idea. Adesso quello che volevo dire è, questo testo era proposto così, non come una riflessione sulla preghiera, ma come delle esemplificazioni di come si può pregare su un testo della scrittura. Sono tutti racconti di incontro scelti per la diversità degli incontri, tra uno che ha bisogno di una conversione in senso stretto e la rivelazione, annunciazione a Maria, c'è qualche differenza evidentemente, ma sempre si tratta di una esperienza di trovarsi a tu per tu con il Signore, quello che nel suo cuore è l'indicazione di base per la preghiera stessa. Allora, sono dei, in pratica, commenti a testi in ordine alla preghiera, cioè l'idea è che uno si legge il commento e dopo prende in mano il testo e non pensa al commento, no? Una introduzione, come sto facendo, come ho fatto l'altra volta e penso di fare oggi, prima di darvi il testo, suggerirvi di restare una mezz'oretta in preghiera. Allora, una serie di testi così, poi mi sembrava opportuno alla fine enucleare anche in maniera discorsiva alcune osservazioni, perché ci sono degli elementi ricorrenti, sono presenti in tutte queste figure di relazione, in tutte possiamo un po' annotare qualcosa che non riguarda soltanto quella persona nella sua storia personale, ma capendo quello che succede a quella persona nella sua storia personale abbiamo un rimando a quello che è per noi, a quello che può essere prezioso per noi. Allora, le pagine che vi ho dato, che sono la conclusione di questo libro, sono precisamente queste annotazioni e mi pare che possano giovare, soprattutto una volta che abbiate fatto questi tre momenti, per esempio, così, voglio dire, non è per oggi, ma è legato, ecco, mi sembra. Mentre ho scelto di fatto di darvi quello, e non volendo neanche troppo la carta stampata, poi non so bene se serve o non serve, però volevo dire che ci sono altre due, tre, anzi, cose che io avevo visto legate a questo e che, se volete, perciò l'elenco di mail. Forse a questo punto la cosa più semplice è che se qualcuno vuole avere questo materiale, mandi un'email all'indirizzo SBDIR, che credo è quello da cui avete ricevuto le comunicazioni. È un indirizzo mail che vedo io e vede la segretaria, e è fatto perché ci pensi lei poi. Dunque, di ufficio, insomma, proprio la cosa. Potreste semplicemente dire che desiderate averlo, e così forse manda via mail, la cosa più semplice. Di che cosa si tratta? La rivista OREV, che è una rivista di spiritualità dei carmelitani, un po' di tempo fa, 1997 mi sembra, mi aveva chiesto un articolo su perché pregare. Quello che mi aveva chiesto, evidentemente aveva sentito qualche cosa che avevo proposto in qualcuno dei corsi, ad ogni modo. È un articolo, mi sembra, molto semplice, e che tocca, la domanda è quella perché pregare, tocca la sensibilità odierna, la difficoltà che oggi abbiamo a ordinare una vita di preghiera, e ricorda il rapporto fra il pregare e il decidere, il prendere decisioni, dunque, no, quello che tocca la libertà, la responsabilità personale e così via. E c'è un cenno ai vari modi di pregare, alle possibilità appunto di adeguare anche la propria preghiera personale alle possibilità che abbiamo, facendo tesoro di un'esperienza che ci viene da un paio di secoli, un poco di più. Dico un poco di più sia perché l'età della Chiesa è un po' più di due secoli, sia perché prima della Chiesa c'era tutta la tradizione anche spirituale, anche di preghiera dell'Antico Testamento, dal quale noi attingiamo molto precisamente per la preghiera, non solo per i salmi, ma anche per quello. Allora, questo è il primo testo, sono poche pagine, sono articoli brevi, questi non sono studi, insomma, sono di carattere divulgativo, una decina di pagine al massimo, no, 6-7 pagine. Un po' più recentemente dalla rivista Consacrazione e Servizio, una rivista per le persone che vivono una vita consacrata, come si solite dire, mi era stato chiesto qualcosa sugli esercizi spirituali nella vita cristiana. Allora, c'è qualche cosa di ricorrente nelle note che faccio, comprese quelle che faccio parlando a voi in queste occasioni. E anche questo riguarda gli esercizi spirituali, ma riguarda la preghiera, fondamentalmente. C'è un taglio forse particolare, dunque è una preghiera non soltanto di tempo breve, una volta al giorno, supponiamo, ma ecco. E poi c'è anche un'altra cosa che più direttamente ha a che fare con i punti che ho toccato la volta scorsa, che toccherò oggi e la prossima. Però è un appunto molto vecchio, che ho avuto modo di averlo in mano di recente perché me l'hanno ricordato. È un appunto del 1983. Era fatto per un gruppo di persone che per la prima volta in vita loro facevano un ritiro spirituale di 3 giorni. E volevo un po' dare qualche traccia. Questo pure posso mandarvelo se credete. C'è dentro una introduzione sul rapporto fra vita abituale e preghiera, qualcosa che ha a che fare con lo stile di vita contemporaneo, con delle tentazioni abbastanza comuni nel sottovalutare l'importanza di decidere sulla propria preghiera e cose simili. E poi c'è riferimento certamente a inizio e fine di un tempo di preghiera, alla preghiera o prevalentemente meditativa o prevalentemente contemplativa, che è ciò di cui parlo oggi. E poi è anche ricordato che c'è una preghiera, per esempio, se ricordo bene, anche qualche suggerimento sull'opportunità che quelle formule che conosciamo a memoria, che facilmente, che su quelle una volta o l'altra facciamo un tempo di preghiera così come quelle che stiamo facendo queste volte, perché cambia il sapore della formula poi, quando ci si è fermati. È il Padre Nostro, è una preghiera eucaristica, per esempio, è magnifica, è così. Allora, ci sono queste cose, se qualcuno vuole avere comunque questo materiale, e anche se la prossima volta c'è qualcosa d'altro di questo tipo, voglio dire, non sono appunto studi fatti, non sono appunti più alla maniera del discorso che faccio in queste occasioni. Se qualcuno lo vuole, ve li mandiamo. Lo chiedo anche, credo, per correttezza, perché credo che non dobbiamo neanche, almeno io lo sento così, non dobbiamo neanche invadere con le email di nostra iniziativa, no, le caselle di posta degli altri. Allora, prima di passare un commento sul testo, come l'altra volta faccio qualche osservazione. Mi interessa molto a me, e credo neppure a voi, poter dare una definizione di che cosa è preghiera meditativa e che cosa è preghiera contemplativa. Forse può giovare riflettersi un attimo per vedere in quanto dipende da noi che cosa possiamo fare, come possiamo avere attenzione anche a modalità diverse di pregare. Prendo queste due perché in qualche modo la prima percezione che si ha è che la preghiera cosiddetta meditativa ha predominante il ragionamento, per esempio, su un testo. Allora, meditazione come... poi vediamo un pochino di più. Ma comunque come esercizio di riflessione, di comprensione. Preghiera contemplativa, primo approccio così appena ci poniamo la domanda sulla distinzione tra le due, può richiamarci più una preghiera affettiva, non fatta di ragionamenti, uso una immagine che forse mi viene in mente in questo momento, ho già usato l'altra volta, forse. Io posso guardare un panorama in due modi. Vediamo che guardo dall'alto, panorama sul mare o in montagna, come volete, e posso guardarlo con l'attenzione a vedere allora quel paese lì, qual è quell'altro, la strada da dove passa, o in montagna cercare di scoprire se c'è un sentiero che verosimilmente può attraversare il tutto. Insomma, l'attenzione ai dettagli, quasi con una funzionalità pratica, quasi, perché poi non è detto che io voglia attraversare la vallata, per dire, ma insomma, curiosità di vedere i passaggi come sono. Posso guardare lo stesso panorama, magari dopo averlo guardato nei dettagli, come chi vede l'insieme e si gode l'insieme e non fa nessun ragionamento, non fa nessuna connessione. Resta quasi come gustando l'insieme, gustando la luce, gustando tutto quello che percepisce di quella, diciamo, visione. Il termine visione può collegarci anche proprio con una preghiera di tipo più contemplativo. In realtà poi quello che succede di solito non è che noi facciamo o una preghiera che è contemplazione o una preghiera che è meditazione. Spesso si intrecciano tra di loro ed è anche forse è opportuno accorgerci di come una preghiera contemplativa possa favorire una preghiera di riflessione e la preghiera di riflessione possa favorire una contemplativa, perché poi sperabilmente non preghiamo una volta soltanto in vita, qui stiamo parlando di qualcosa che precisamente richiama il fatto che abbiamo bisogno di ordinare la nostra preghiera, cioè di decidere qualcosa sulla preghiera, non lasciarla venire a caso, perché a caso succede quello che chiamiamo spontaneo, spontaneo è quello che è coerente con ciò che siamo già diventati, se per caso fossimo diventati un po' anche peccatori, spontaneo sarà anche quello. E di solito spontaneo è quello che trova anche subito approvazione esterna. Spontaneo è quello che troviamo tranquillo per noi perché è quello che tutti fanno. E questo è particolarmente rischioso, mi pare, in un tempo, non è oggi, non è l'ultimo anno, gli ultimi 5 anni, mi pare un po' di più, in un tempo in cui credo la responsabilità morale più grossa, il peccato più grosso dentro la Chiesa è la mancanza di preghiera. Oggettivamente dico il peccato più grosso, perché soggettivamente poi ciascuno è con la sua storia, con la sua formazione, con tutto un insieme di elementi, però è un poco strano che da persone cristiane che si dichiarano tali, di fatto abbiamo tempo per tutto, eccetto che per restare con il Signore, insomma. Cioè, eccetto che per coltivare la realtà interiore del nostro essere credenti, che poi diventa anche la conoscenza della fede, perché conoscenza della fede non è soltanto quello che o impariamo come formule di Chantal, è l'esperienza di relazione con Dio. Dunque, è l'esperienza di preghiera fondamentalmente che è alla base del nostro conoscere Dio, altrimenti finisce che diciamo che noi crediamo nell'esistenza di Dio. Ma credere nell'esistenza di Dio non vuol dire molto, insomma, no? Non voglio dire che non sia importante, però chi è questo Dio? E a volte quello che sanno dire anche i cristiani non è molto oltre l'esistenza di Dio, una specie di ente supremo, forse creatore, via. Sì. Provvidente già diventa un po' più difficile spiegarlo, no? Perché se non lo si capisce nell'esperienza cosa vuol dire provvidente, guarda cosa succede, cosa provvede. Giustamente un tizio dice, no, il proverbio l'uomo prevede, Dio provvede, è sbagliato, è Dio che prevede e l'uomo che provvede, no? Se guardiamo i risultati, no? Allora anche qui, voglio dire, sempre più, oltretutto, abbiamo bisogno di una statura interiore che sia precisamente una personalità che cresce e matura nella consapevolezza del suo essere affidata realmente, no? Alla presenza operante di Dio. Ma questo occorre vederlo. E se ce lo aspettiamo come diceva Bonhoeffer, un Dio tappabuchi, che là dove c'è un problema viene a risolvere il problema, sì, l'esperienza di fede cristiana finisce presto, insomma, no? Allora, dicevo, il riferimento a dei testi. Noi possiamo avere dei brani della scrittura che sono loro stessi dei brani di riflessione. Per esempio, ricordate così, almeno in generale, testi di San Paolo sui carismi, per esempio, oppure anche l'inno alla carità, di Paolo stesso, che è poi connesso con quello dei carismi. Oppure tanti brani, tanti capitoli, per esempio della lettera ai Romani, che sono tutti ragionamenti sul rapporto tra l'Antico e il Nuovo Testamento. testo e poi mi metto a contemplare cosa posso contemplare. È anche possibile, però ci vuole qualche passaggio. Ci sono altri testi invece, anche quello che abbiamo preso poi per la preghiera l'altra volta, il brano della Samaritana, che come il fatto del racconto, da una parte il modo del racconto ci facilitano l'attenzione a tanti dettagli e che però poi alla fine, ecco quello che succede non raramente, alla fine uno può restare senza più guardare ai dettagli, ma con la percezione del fatto che è successo qualcosa di grande nel rapporto con Gesù da parte di questa donna. Con quel poco che ci viene detto, però abbiamo la percezione di una persona che, incontrando il Signore, si è trovata al di là di quello che lei stessa avrebbe immaginato prima, ma anche durante, si è trovata interiormente cambiata. Allora uno può restare nel contemplare questo. Uno può prendere, con i racconti è per lo più un poco così, che aiutano immediatamente a sostare su tanti dettagli che sono significativi. Che so, Elia sull'Oreb che si sente dire che deve uscire anche dalla caverna, insomma, un povero uomo, come esperienza di fallimento che ha. Ha chiesto al Signore che lo faccia morire lui per evitargli di essere ammazzato dai suoi avversari. Gli viene detto mangia sto pane, bevi quest'acqua e cammina 40 giorni nel deserto. Arriva al monte e bene, si va a riparare una caverna, non è che è andato a cercare chissà quali soddisfazioni o piaceri. E si sente dire di uscire dalla caverna. Evidentemente c'è un qualche significato simbolico lì, cioè vuol dire che se per affidarsi effettivamente a quella parola che il Signore gli sta per rivolgere, occorre che lui non si rifugi altrove, cioè che non cerchi la sua sicurezza altrove, si è indicato un fatto che deve essere proprio affidato, affidata la tua vita alla presenza di Dio. È solo un esempio. Giona, che insomma è una persona, si direbbe, di pensiero, no? Certo, sarebbe anche profeta di per sé, però ne ha viste succedere di cose del tipo che poi traduce così: io vado e gli dico, gli predico l'ira di Dio, che guai a voi se non vi convertite. Quelli si convertono e tu gli perdoni tutto quanto. E io sono andato lì a gridare per la figura del nome. C'è un po' una cosa così, c'è un po' di umorismo dentro il libro di Giona, evidentemente. E quando si lamenta un po' in questo modo, succede che mentre sta al riparo di un ricino, il ricino si secca e quello sarà pieno, ma come? Non l'hai mica fatto tu il ricino, che cosa hai da lamentarti tanto, che diritti hai, visto che dici che sono troppo buono con quelli, con te perché dovrei tenerti l'albero che ti fa l'ombra e così per... Bene, allora uno dice sì, c'è qualche cosa che vuol farci riflettere evidentemente sulla gratuità di tutto quello che abbiamo ricevuto dalla vita in poi, quando noi pensiamo che altri non si meritano. Che cosa non si meritano? Capire in pienezza la gratuità dell'amore di Dio è importante, perché altrimenti non è Dio quello che capiamo, non è il Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Allora, questo per dire, ci sono talvolta dei dettagli che sono dettagli per dire ciò di cui si parla o coloro o colui di cui si parla, ma che sono anche dettagli che ci rimandano qualcosa. dicono: ma tu nella tua vita cosa stai vivendo, cosa stai sentendo, i tuoi modi di ragionare, soprattutto quando sei tanto sicuro di quello che pensi, ecco, che fondamento hanno, eccetera. Un invito a riflettere sulla propria vita pensando a ciò che ci è rivelato di Dio, del suo operare, dunque della sua intenzionalità, di ciò che Egli vuole operare nella storia. Allora tu da che parte stai? Con che criteri? Allora, contesti che ci permettono di soffermarci su dettagli che avvertiamo essere rilevanti, io parlo in questo modo, dettagli che avvertiamo essere rilevanti, non dico dettagli che sono rilevanti, parliamo di preghiera, dunque non parliamo di studi sulla Bibbia, importanti, se ce li abbiamo, se li conosciamo, ci aiutano anche a pregare. Però sono un'altra cosa. Nella preghiera che cosa deve funzionare? Quello che ci è dato già di conoscere del Signore e il nostro rapporto con Lui, la sincerità del rapporto con Lui. Questo fino al punto che potremmo anche sbagliare a capire un brano della Scrittura, a capire che cosa vuol dire. Ma la nostra preghiera con quel brano, capendolo in maniera sbagliata, può essere un'ottima preghiera. Qualcuno mi ha già sentito fare un esempio autobiografico. Allora, io ho conosciuto una signora che, avendo sentito, immagino così, mi sembra di averne conferma, avendo sentito spiegare male un Vangelo in una omelia, il Vangelo in cui c'è la madre dei figli di Zebedeo che chiede che i due figli siano uno alla destra, uno alla sinistra, ha capito questo testo come un invito a pregare per le vocazioni. Dunque, un bel esempio questa madre, no? E questa signora di cui parlo aveva due figli e ha pregato così da quel momento per, diciamo, per tutta la vita, insomma. Io sono il secondo dei due figli. Allora è chiaro che ha sbagliato in pieno a capire il brano del Vangelo. Però mi viene la tentazione di pensare che non sia neanche stato male il suo pregare in questa maniera, cioè che quel brano abbia mosso la sua, allora, relazione con Dio in maniera sincera, nonostante la non verità del testo di riferimento, della comprensione del testo. Allora, quello che è in gioco nella nostra preghiera è la realtà, la verità, se si vuole, della nostra relazione con Dio. Allora, resta vero che quanto più abbiamo strumenti per la comprensione del testo, di solito, tanto più siamo aiutati a pregare sul testo. Come già vi dicevo l'altra volta, io sono solito abbondare nella presentazione di un testo, perché non do per scontato la conoscenza del testo stesso. Però non è come fare l'esegesi di un testo. Qualche volta anche la parolina potrà essere particolarmente significante, oppure qualche volta succede che uno, anche studiando, si trova che una parola l'ha segnato proprio. Potrei ricordare i testi, e vengono fuori poi quando presento ad altri anche i testi, evidentemente. Però non è quello il punto. Il punto è nel dire: io prendo in mano questo testo scritto che mi è dato in mano da una tradizione vivente di fede cristiana come parola di Dio, parola scritta, parola trasmessa, parola che rende presente a me, a noi, ciò che i discepoli hanno capito nella loro esperienza di fede condivisa, verificata. Allora, quello che è importante che io faccia con questa parola scritta è che di fatto questa parola scritta, capita come riesco a capirla, senza sottovalutare l'attenzione per capirla bene, ma capita come riesco a capirla, questa parola scritta mi diventi parola che il Signore dice a me sulla mia vita. Allora, questo certamente è dono di Dio, non ce lo inventiamo noi, non sarà la nostra preparazione, il nostro studio, le nostre capacità mentali, affettive, non saremo noi a fare la relazione con il Signore, sarà dono. Però è un dono di relazione e allora c'è qualcosa che dipende da noi. Non diventerà storia personale questo dono di Dio se non in quanto è accolto e consapevolmente accolto da me, possibilmente. Quando diventa storia mia è come se la parola di Dio diventa storia dell'umanità, cioè si incarna nell'esistenza concreta di una persona. Una parola di Dio ascoltata così che diventa anima del vivere. Questo occorre che succeda. E questo, diciamo, non ha altre vie dirette che la preghiera stessa. Non la preghiera così come sto suggerendo su un brano, non la preghiera fatta in un modo o nell'altro, diciamo la preghiera, cioè il rapporto esplicito e consapevole con il Signore. Allora, un testo, anche quelli che ci risultano a prima vista un po' complicati, o di cui non avvertiamo almeno immediatamente se non un senso che sembra essere un po' superficiale, oppure non capiamo proprio. Bene, se quello è il testo che mi arriva quel giorno nella liturgia e ho scelto per avere un criterio oggettivo, cioè per non andarmi a cercare ogni giorno il testo che mi piace di più, ho scelto di seguire quello che la liturgia propone, oppure ho scelto di fare una lettura per la preghiera continua di Vangelo di Giovanni, per esempio, dal primo capitolo, un pezzo alla volta, in modo che sia un criterio oggettivo, cioè a scegliere non sono io in base ai miei umori, perché questo è il rischio, cioè è sempre rischioso, non dico più di questo, cioè non è sempre un guaio, insomma, ma è sempre rischioso pregare su un brano della scrittura in fondo partendo dai nostri problemi. Cioè, è come voler dialogare con Dio a partire dalla nostra parola. Prima deve essere la mia parola, che è importante che lui mi ascolti, poi vediamo il resto. No, dobbiamo partire ascoltando. E questa attenzione, con avere un criterio oggettivo nella scelta dei testi sui quali pregare, appartiene a questo, non partire da me stesso, ma partire dalla parola del Signore. Allora, voglio dire, mi arriva un giorno un brano che almeno la prima lettura non mi dice nulla. Bene, conviene avere la pazienza magari di leggerlo un'altra volta e di leggerlo magari una frase e senza passare alla frase seguente, senza dirci, non passando alla frase seguente senza dirmi di nuovo quello che avverto in quella frase. E poi, siccome è relazione esplicita con il Signore, gli dico anche che non capisco niente di questo brano, per esempio, ma magari gli chiedo anche l'aiuto a capire. E se con questo un poco mi concentro, senza pensare a miracoli o interventi straordinari dello Spirito Santo, ma quello che possiamo ordinariamente aver cura noi di fare, succede anche che, letto non troppo velocemente quel brano, magari almeno mi ricorda qualche altra cosa, qualche altro brano che gli assomiglia, qualche altra parola sulla quale mi sono fermato, o magari la preghiera che ho fatto il giorno prima. Allora direi, non conviene pensare che allora su questo testo io non posso pregare proprio, allora la tentazione, non so, vado a cercare un altro testo, per carità, nessun dramma, forse se uno una volta ne cerca un altro, magari guardando un passo parallelo, non so, però attenzione che non diventi lo studio sui testi per vedere che cosa esattamente vuol dire. Perché questa è un'altra cosa. Allora, in questa maniera ci sciupiamo la possibilità di restare su un testo perché è parola di Dio, non perché mi costruisco qualche concetto in più o perché ottengo dei risultati particolari, non lo so. Questo comunque per dire un caso che mi sembra essere piuttosto limite, insomma, che non dica proprio niente un brano è un po' difficile. Di solito quello che succede è proprio che magari un testo se io lo leggo immediatamente non ho grandi luci, oppure magari mi sembra una cosa che conosco già e dunque cosa mi fermo a fare. E invece no, ecco, è qui che occorre farci attenzione, ricordando quanto dicevo la volta precedente circa l'inizio non troppo affrettato nella preghiera, cioè se all'inizio già ci siamo collocati alla presenza del Signore, già gli abbiamo affidato il desiderio di capire Lui, di conoscere Lui meglio attraverso la conoscenza di questo testo, eccetera. Allora lì quello che normalmente è proprio il caso di fare è di leggere prima il testo intero, che deve essere appunto l'esemplificazione che faccio di brani di Vangelo o di letture comunque che la liturgia ci propone, dunque dei brani brevi, non tre capitoli del libro della Genesi, insomma. E poi letto per intero per avere un po' il quadro d'insieme e poi riprenderlo e fermarsi con attenzione proprio direi su ogni parola in fondo, magari non sulla lettera E, no? Ma su ogni parola che sia un sostantivo, un verbo, un aggettivo, insomma, e comunque su ogni frase. Spesso quello che aiuta è il fermarsi proprio per cogliere ciò che ci viene detto in quel brano. È un racconto, ogni frase dice qualcosa che riguarda le modalità di relazione o l'atteggiamento di una persona o un accento che Gesù mette parlando ai suoi, per esempio, parlando alla folla. Allora, è come dire fare il contrario, scusate, io credo che no, ho acceso la registrazione, non credo che ce ne manchi. Sì, infatti, ho acceso l'apparecchio, ma non ho fatto partire la registrazione. Va bene. No, è la prima volta.
Sono il Daniel della situazione.
Ecco, sì. Va bene. Allora, l'attenzione a non dare troppo per scontato che quello che mi suona già chiaro sia chiaro, nel senso che quella parola come parola di Dio è dentro di me, perché magari quello che è dentro di me è quella parola, ma già addomesticata da me. Addomesticata vorrei dire, scusate il termine, ma voglio dire semplicemente che mi ci sono talmente abituato che non mi dice più niente questa parola. Oppure che trovarmela detta dal Signore, oppure l'averla sentita dire da altri negli anni passati è la stessa cosa. Ma allora la mia relazione con il Signore come si gioca? Quindi una attenzione al testo proprio nei suoi dettagli, su come procede, su quello che il modo di esprimersi di chi scrive il testo lascia intravedere o suggerisce come affermazione, come indicazione di una esperienza di fede. Qui forse dovrei un'altra parentesi, una breve osservazione sui testi stessi. Noi diciamo parola di Dio, parola del Signore quando sentiamo la lettura di un testo, cosa vuol dire propriamente? Al di là delle possibili definizioni su rivelazione, parola ispirata e tutte queste cose. Quello che noi abbiamo in mano con un brano della Bibbia è qualcosa che a modo di racconto o a modo di riflessione o a modo di preghiera o a modo di indicazione sapienziale, di valutazione di qualche cosa nella vita, qualcosa che ti è trasmesso in questo senso, c'è stata un'esperienza di fede vissuta da qualcuno, e nei racconti può essere di una persona in particolare, ma che non è stata soltanto l'esperienza di fede di una persona. È stata quella esperienza di fede capita dagli altri, da altri, da una comunità credente, condivisa, e che perciò poi si vede importante trasmettere proprio come indicazione di una esperienza di fede verificata, condivisa. E i testi che noi abbiamo nascono così. Sono espressione di esperienze di fede, con degli accenti diversificati, con tempi e mentalità anche diversificate. Pensate, tra i primi testi che abbiamo come testimonianza dell'Antico Testamento e gli ultimi del Nuovo Testamento, beh, insomma, ci passa dentro un arco di tempo abbastanza grande. Nell'Antico Testamento 700-800 anni, quindi insomma. Come tradizioni, diciamo, come testi scritti, un po' meno sembra. Bene, noi abbiamo questo come dunque l'esperienza di fede verificata, condivisa, che ci viene formulata anche in questa maniera di un testo scritto e che la comunità che segue la data di scrittura di un testo, diciamo, continua a vedere come esperienza di fede condivisa, anche ulteriormente condivisa dopo che il testo è stato scritto, e come esperienza autentica di quella fede nel Dio dei nostri padri, nell'Antico Testamento, in Gesù Cristo, nel Nuovo Testamento, che è stata esperienza di qualcuno e che ci viene scritta precisamente perché la loro esperienza capita sia mediazione di una conoscenza di Dio, di una conoscenza del Signore Gesù, che diventi vita di relazione con Lui. Credo importante ricordare che storicamente ci arrivano in mano così i testi e che questo vedere che ci arrivano in mano così è vedere che dunque Dio opera dentro la storia degli uomini, anche opera anche quella realtà che chiamiamo fede, la fa essere realtà della storia degli uomini, di questa comunità che condivide, passando attraverso precisamente l'esperienza capita e verificata di un gruppo di persone, di una comunità credente, di una chiesa che si allarga anche così. Quando dei verbum, penso il documento, forse, no, non so se si può dire così, per come io lo sento, il documento più importante del Concilio Vaticano II, il documento sulla parola di Dio, anche per la vita spirituale, anche per la teologia morale, è un documento fondamentale, dice a un certo punto che Dio parla con parole umane, parlando della rivelazione, della Bibbia, parla con parole umane. Bene, questa espressione è un po' seria, un po' densa, non vuol dire soltanto che allora è stato scritto in aramaico, questo in greco, quell'altro, o così via. No, vuol dire che è l'esperienza umana nel capire la vita e la sua relazione con Dio, o nel capire Dio e il suo essere colui che per la nostra vita è l'origine e il telos, l'origine e il fine. Allora, è l'esperienza umana di altri il luogo di mediazione del nostro possibile accedere alla conoscenza del Signore, dunque all'esperienza di fede, dunque alla grazia e tutto quello che possiamo dire. Perché questa digressione, torniamo al nostro. Io di fronte al testo, allora che cosa faccio? Beh, per esempio, con tutti i brani che ci sono stati proposti nel tempo di Pasqua, questi racconti delle apparizioni del risorto. Per esempio, uno non può non notare che in tutti e quattro gli evangelisti e negli Atti degli Apostoli, quando c'è l'apparizione del risorto, cioè quando il Signore si fa riconoscere vivo oltre la morte ai discepoli, sempre ha da rimproverare a loro la loro incredulità. Non è una piccola cosa, no? Allora io non posso non pensare che per Pietro, Giacomo, Giovanni e compagni, e per coloro che sono stati loro compagni, che magari scrivono gli Atti degli Apostoli, questo ricordo del loro limite anche nel credere e di un limite in cui c'è dentro anche della peccaminosità, questo ricordo non è stato una cosa di poco conto. Cioè, quando vogliono farci capire chi è il Signore, ci raccontano questo loro limite e noi possiamo intravedere perché. Perché la loro esperienza di meraviglia, che poi è gratitudine, che poi diventa pienezza, generosità, tutto quello che volete, è di vedere che questo Gesù che li conosce e che sa che loro hanno dubitato, sa che non si sono fidati delle parole di chi è andato a dire loro abbiamo visto il Signore, o abbiamo avuto un'apparizione che ci ha detto che il Signore è risorto. Ecco, Gesù che lo sa e li rimprovera per questo, poi continua e esplicita il dono dello Spirito Santo, per esempio, Giovanni, o comunque affida loro il mandato, come siamo soliti dire, una bella parola, no? Affida loro che cosa? Di continuare a fare quello che ha fatto lui. Ora che lui non è più visibilmente presente in mezzo a loro e sulla terra, loro sono quelli che devono andare a annunciare la salvezza data in Gesù Cristo. E glielo dice a loro che sono questi, non sono perfetti. E gli dice che lo faranno. Questo è importante, saranno capaci di farlo. E i testi, in maniera diversa, tutti e quattro gli evangelisti e gli atti, poi mi fermo un attimo sugli atti, sottolineano proprio che loro vanno e annunciano dappertutto e il loro annuncio è efficace. E non solo il Signore accompagna la loro parola, il loro annunciare con dei segni che sono miracoli, alla maniera in cui questo è successo con la predicazione di Gesù. Dunque si vede che loro fanno quello che Gesù ha fatto, anche se in altro modo è così. Ma si dice anche che il loro annuncio è efficace. Conclusione del Vangelo di Marco sottolinea questa efficacia non solo dicendo che è efficace perché Dio vuole che sia efficace, ma dicendo che nel loro operare è operante il Signore. Qui ci sarebbe una di quelle frasi o dei verbi interessanti di cui dicevo prima che seguono. Anche con la provocazione dell'esegeta dice, ah sì, qui c'è qualcosa di grosso che è indicato in questa formula, no? Essendo il Signore operante nel loro operare. Allora, se noi vediamo che in maniera diversa, con i tagli di racconto e anche i tagli teologici diversi tra un evangelista e l'altro, e Luca che scrive gli Atti, noi troviamo ricordato questo insieme di incredulità, limite, debolezza, peccaminosità anche, dei discepoli. Chiara e evidente, la ricordano bene, ricordano il rimprovero di Gesù e insieme ricordano che sono stati, hanno avuto la fiducia di Lui, sono stati mandati loro, che Gesù sapeva chi erano, ad annunciare il Vangelo e li ha fatti capaci di annunciare il Vangelo e ha fatto efficace il loro annuncio. Si sono trovati cambiati dentro, ma non semplicemente perché diventati più bravi, più buoni, no, perché precisamente quello che prima era scandalo per loro, non riuscivano a capire la logica di Gesù, non riuscivano a capire come di fronte agli avversari non li facesse fuori, essendo il figlio di Dio. Ecco, quello che era dentro invece, il modo umano di essere presente di Gesù, anche nella contraddizione, nella forza operante contro di lui del male, precisamente questo hanno imparato e vanno e annunciano alla maniera in cui Gesù ha parlato a loro. Ma alla maniera non perché hanno imparato più o meno a memoria delle cose e le hanno ripetute, ma perché ciò che ha animato come criterio nel parlare o tacere, parlare in un modo o nell'altro, nel fare una cosa o farne un'altra, Gesù, questo hanno imparato a fare. E allora poi gli Atti degli Apostoli ci presentano questi discepoli, che in maniera veramente meravigliosa, insomma, Pietro non è soltanto uno che d'improvviso ha il coraggio di dire in pubblico voi l'avete ucciso, anch'io l'ho risuscitato. No, è uno che ha imparato anche a come parlare, perché parla a questi che hanno messo a morte Gesù, non solo dicendo voi l'avete consegnato agli stranieri, così, ma anche dicendo fratelli, so che avete agito per ignoranza. Fratelli, so che avete, so qualche cosa di quello che avete vissuto voi. E poi la contrapposizione non dice voi l'avete ammazzato, Dio invece l'ha risuscitato perché non potevano risuscitare il figlio di Dio, eccetera, eccetera. Lo dice anche Davide e così via. Ma Pietro capisce che non c'è nessuna visione di angeli che ti sia raccontato per una rivelazione speciale. Pietro è in grado di capire che ciò che Dio vuole è la salvezza di questi ai quali parla. E a questi che hanno ammazzato Gesù, e lui lo dice, dice che per loro è quella redenzione che si opera in Gesù Cristo, che loro, a loro, lui e gli altri devono innanzitutto annunciare la salvezza data dal Signore, il perdono dei peccati, eccetera, perché loro si convertano. Ora, questo non è il Pietro di prima. Questo non è un progresso nell'intelligenza delle scritture, così come scienza delle scritture. Questo è un cambiamento interiore. Il primo a esserne meravigliato è Pietro. Allora, è importante che noi notiamo, leggendo un testo, quello che ci è raccontato, non solo per le parole che sono dette, le frasi, le affermazioni, come potremmo leggerle da un'altra parte, per esempio in un libro di teologia. Non sarò io a dirvi che non dovete leggere i libri di teologia, ma non è questo. È che abbiamo bisogno di capire cosa c'è dentro lì. Come è arrivato a noi questo testo? Perché mai Luca mette una sottolineatura di questo tipo? Che cosa c'è in questa sottolineatura del ricordo di una comprensione del Signore condivisa così da essere scritta. Ecco, sto tentando di dire che noi in ogni testo, in ogni brano, la scrittura con la pazienza e l'umiltà di non pretendere che sia il tutto, ma ecco, è un brano che prendiamo in mano e non abbiamo finito mai di capire che cosa dice questo brano. E dicendo questo non abbiamo finito mai, non faccio una esagerazione così per sottolineare la cosa, perché quello che succede comunemente è che i testi che abbiamo già letto, già ascoltato, sui quali abbiamo già pregato, l'anno dopo ci dicono qualcosa che non ci avevano mai detto prima. E così via. No, è precisamente che la parola che lasciamo, cerchiamo di capire per quello che ci dice e che lasciamo come aperta sulla nostra vita, ha qualche cosa da dirci precisamente perché le domande sono le domande del nostro vivere. Allora, questo restare ragionandoci su un testo, io credo che sia normalmente importante e che forse sia da scegliere se non c'è già una esperienza anche riflessa su come condurre la propria preghiera, credo che sia da scegliere in maniera privilegiata. Detto brevemente perché, se io mi metto invece a voler fare una preghiera contemplativa, e poniamo che abbia una qualche suggestione di partenza anche giusta, beh, può succedere abbastanza facilmente, a parità di condizione può succedere più facilmente se mi metto a voler contemplare su qualsiasi testo che finisco col sognare, cioè finisco con il fare fantasie, oppure facilmente da questa, diciamo, contemplazione, almeno tentativo di essere tale, poi le contemplazioni passano secondo la mia fantasia e dopo un po' sono lontano rispetto al testo e così. Non è che succede automaticamente in questa maniera, però dico, credo che prudentemente conviene che se non ci sono già elementi per suggerire diversamente, si incominci la preghiera con un'attenzione piuttosto di tipo meditativo, dunque sul brano, sulle parole, sulle frasi, sul significato dell'insieme del brano, su quello che il testo suggerisce, nel senso di restare sul testo e magari di gustarlo anche, cioè che non sia soltanto una parola che ho letto e penso di aver capito e ho fretta, ma sia qualcosa su cui rimango e così diventa più mia. Ve la ripeto anche, semplicemente. Proprio talvolta anche il fatto che uno rimane su un testo, lo legge, non gli dice molto, però lo rilegge lentamente, senza fretta. Uno entra come in una certa familiarità con il testo, no? Cioè una cosa che ho letto, che ho visto, è scritto così, non capisco bene, però qualche cosa mi rimane. Dunque con la pazienza anche di non avere grandi luci, ma la pazienza di percorrere il testo lentamente così. Allora, dovendomi comunque fermare, anche se penso di essere breve poi nella presentazione del testo, un accenno allora, oltre a quelli fatti così in generale, su una preghiera piuttosto di tipo contemplativo. Io per il momento resterei su alcuni tratti molto generali, ecco, e quando avverto che su un brano della scrittura io posso restare, per esempio, vedendo nel gesto di Gesù che gli è raccontato, vedendo la misericordia del Signore, e magari rimango con una parola del testo che mi parla di questo, ma non come ragionamento, ma è come l'averlo presente, no? Come l'avvertire che è qualcosa che mi riguarda, che mi riguarda in profondità, che è bello restare a considerare, restare a contemplare propriamente, come qualcosa che appartiene a ciò che posso capire del Signore. E questo può essere un restare in silenzio, o un restare in silenzio dicendo ogni tanto una parola, che può essere una parola di ringraziamento, per esempio. O può essere un dire, a nostro modo possiamo fare anche le brutte figure che faceva Pietro, no? Sul tavolo, per esempio, Signore, è bello per noi stare qui, eccetera. Poi diciamo una sciocchezza magari. Però se con questa sciocchezza diciamo una sincerità di relazione, questo fa la relazione con il Signore. Ovviamente non mi invito a dire qualsiasi cosa, ma voglio dire, non dobbiamo neanche preoccuparci di essere esatti, essere perfetti, no? Il Signore ci conosce già, quindi dobbiamo. È importante che non facciamo come se siamo per conto nostro contemplando un'idea o contemplando qualcosa che a noi piace contemplare. Anche questa preghiera, questo restare in silenzio, in contemplazione, deve essere qualcosa che comunque ci tiene lo sguardo rivolto al Signore, ci tiene la consapevolezza di una conoscenza di Lui che ci è donata, che presentemente ci è donata. Ci tiene qualcosa che appartiene forse anche al gusto dell'essere con il Signore, al gusto del capire il Signore. E questo gustare forse conviene che lo chiediamo anche, perché non è necessario, non sempre allo stesso modo, però se noi possiamo avvertire che ci fa vivere la relazione con il Signore, se possiamo avvertire che ci riguarda la presenza del Signore, che riguarda la nostra vita, in questo senso dicevo, ci fa vivere. Ecco, il poter gustare questa realtà solitamente aiuta anche a muovere l'intelligenza, la volontà, la decisione, perché avvertiamo come sia sensato desiderare di essere persone credenti o desiderare di essere più persone credenti. Allora il suggerimento è anche naturalmente ad avere attenzione, ad avere cura di accorgersi di che cosa aiuta di più a restare sulla parola del Signore come parola del Signore sulla nostra vita. E se vediamo che c'è qualcosa che ci aiuta a restare, anche leggendo un testo c'è una parola che ci aiuta a restare, non passare la parola seguente, resta. Restare nel senso di percepire, avvertire la presenza del Signore e il suo parlarci con quel testo. Credo che sono rimasto senza io un brano. La scelta di questo testo del Vangelo di Matteo, allora, Vangelo di Matteo, capitolo 9, versetti 1-13, non è la scelta perché il testo si presti particolarmente o così, ma perché mi sembra essere un brano non speciale, no? Non particolarmente efficace, no? Un brano corrente, dove tuttavia c'è qualcosa di racconto, c'è qualcosa che può ricordarci anche elementi importanti in ciò che ci è trasmesso come conoscenza del Signore. Lo leggo così ce lo facciamo presente. Salito su una barca, passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: coraggio figlio, ti sono perdonati i peccati. Allora alcuni scrivi dissero fra sé: costui bestemmia. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile, dire ti sono perdonati i peccati oppure dire alzati e cammina? Ma perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, alzati, disse allora il paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua. Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Andando via di là, Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Ovviamente si avverte che sono due pezzi, no, in questo testo. Primo, quello che è legato alla guarigione del paralitico, e il secondo, quello che è questa strana vocazione. Si è raccontata proprio così: Gesù passa, c'è lì questo Matteo, e di professione fa, oggi diciamo, l'esattore delle tasse, cioè fa quel mestiere di collaborazione con i dominatori che fa dire, fa pensare, fa sentire un po' a tutti i giudei, questo è il peccatore pubblico. A dire il vero sono due, mi sembra doveroso ricordarlo, due note che fanno la figura del pubblicano così negativa agli occhi del giudaismo del tempo di Gesù. Una è questo, che sono dei collaboratori con i dominatori, perché naturalmente i romani volevano avere le tasse, diciamo oggi, senza troppi costi per ottenerle, e dunque appaltavano, e gli appalti, allora questi collaboravano con i romani, evidentemente, dunque contro la gente di Israele. Ma insieme c'è anche il fatto che all'epoca, adesso non sarebbe tutto chiaro, ma all'epoca gli appalti erano spesso una cosa che prestava delle maglie trattabili, diciamo, no? Per cui questi pubblicani erano conosciuti come persone che si approfittavano del loro potere dalla parte dei dominatori nell'imporre tasse che non dovevano certificare che fossero giuste o no, insomma si aggiustavano le regole a loro maniera e senza che i deboli si potessero difendere, insomma. Dunque, almeno in qualche caso, per esempio Zaccheo, non si dice nulla di questo di Matteo. In Zaccheo si dice che non soltanto era un pubblicano, ma uno che ci sapeva fare come pubblicano, è diventato capo dei pubblicani. E se non fosse chiaro, il testo dice: è ricco. ce lo descrive proprio così. Ora di Matteo non si dice nulla, però si dice che stava facendo il suo mestiere di pubblicano e Gesù, senza spiegare né a lui, e lui non chiede spiegazioni, né agli altri, e questi vorrebbero avere spiegazioni, lo chiama a essere con lui, il pubblicano. C'è in tutto il capitolo, e dunque anche in queste due parti del testo che ho volutamente suggerito di prendere insieme, c'è una questione trasversale che è la polemica di coloro che non vogliono saperne di Gesù e del suo insegnamento e che cercano sempre di avere qualcosa da ridire e che sanno farlo in maniera intelligente. Gli avversari possono essere intelligenti anche allora. In maniera intelligente perché sempre legano i momenti, gli aspetti di critica che hanno a qualcosa che ai giudei del tempo non ha bisogno di essere spiegato come importante. Lo legano alle tradizioni dei padri, in tanti modi, ma questo punto di vista. Allora, prima c'è un miracolo che viene così. Alcuni scrivi, quando hanno sentito che lui dice ti sono perdonati i peccati, vedendo la fede di per sé, in questo caso non è detto vedendo la sua fede, ma dice vedendo la loro fede, forse anche la sua, in questo loro, di quelli che lo hanno portato lì, si rivolge a lui e dice ti sono perdonati i peccati. Cioè gli dice qualche cosa che riguarda lui, la sua vita, non solo la guarigione. Alcuni scrivi, gli esperti della legge, dicono costui bestemmia. Io qui avevo intenzione di fare una nota sul bestemmiare, perché può sembrare strano che si dica ha detto si sono perdonati i peccati perché dicono costui bestemmia. Brevemente, il riferimento per la bestemmia, quando noi pensiamo all'esame di coscienza, l'ho bestemmiato o no, il riferimento è un comandamento che è formulato così, non nominare il nome di Dio in vano. E nominare il nome di Dio in vano significa non mettere di mezzo Dio nelle cose che non c'entrano con Dio. Allora, non mettere di mezzo Dio, la parola di Dio, ciò che ha riferimento con Dio, per esempio la fede, la Chiesa, per scopi diversi dal riconoscere Dio come Dio, dal rapporto con Dio, eccetera. Allora, non si va a messa per essere eletti. Beh, non continuo. Voglio dire, tutti i modi di strumentalizzare Dio e il rapporto con Dio e la fede per altri scopi sono chiamati nominare il nome di Dio in vano. E qui qualcosa che viene riprogrammato a Gesù è sei qua. Con questo qui hai fatto miracoli in giro per tutto, adesso a questo qua dici che gli sono perdonati i peccati. Tu stai mescolando con quello che fai tu qualcosa che riguarda soltanto Dio. Dunque non è impertinente la cosa, anzi potrebbe ricordarci, fai attenzione che forse... Bene, questo vuol dire anche che l'accusa è pesante. Così come quando si dice si è fatto figlio di Dio, se no, i testi della passione, il processo. Allora la risposta di Gesù è, ma com'è che vi meravigliate? Scusate, chi è che ha il potere di perdonare i peccati? Dio, evidentemente. E chi è che può fare i miracoli, per esempio la guarigione di questo? Dio, evidentemente. Allora, tanto perché lo impariate, che non facciate, non diciate una cosa una volta e una interpretazione diversa l'altra volta, allora, perché sappiate che il figlio di Dio ha il potere di perdonare i peccati, allora guardate, il figlio di Dio guarisce quest'uomo. Dunque è un segno per dire, prendi il foretto e va a casa tua, e quello va. E la gente avverte che sta succedendo qualcosa che viene da Dio, che è da Dio evidentemente, dunque ha timore, questo è il timore di Dio, cioè il riconoscersi in una condizione in cui la presenza e l'operare di Dio è lì prossima, no? E dunque c'è un senso di riverenza lì. E proprio per questo la gente glorifica Dio. Il testo di Matteo dice così, per aver dato un tale potere agli uomini. Perché Gesù qui parla in prima persona. E non è un angelo, è Gesù nella sua umanità. Questo appartiene a quello che poi i discepoli ricorderanno nel poter dire questo Gesù di Nazareth, che abbiamo visto vivere e morire così, lui è il Signore. Bene, episodio concluso. E Gesù, andando via da quel luogo, camminando, vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte. E gli dice, seguimi. E naturalmente chi ricorda che Matteo, il pubblicano, senza chiedere spiegazioni e senza dire aspetta che prima sistemo le mie faccende o cose simili, si alzò e lo seguì. Dunque il modo della descrizione, come altrove per gli altri discepoli, dice, non so, con Pietro i primi, subito lasciando le reti lo seguirono. Il modo del racconto è per dire che lo seguono davvero, non vuol dire che dopo non abbiano più preso in mano una barca, una rete, non è la cronologia di ciò che, dei fatti che è indicato con questo, ma è indicato una decisione, cioè da quel momento dell'incontro con Gesù, così per Pietro, così qui per Matteo, la vita di quest'uomo è definita dal suo rapporto con Gesù. Dunque dice la nettezza, la prontezza di risposta al Signore, e ci vuole un buon affidamento per fare questo, no? Mentre il pubblicano risponde in questa maniera perché Gesù ha preso l'iniziativa, cioè Gesù stabilisce il suo rapporto con Matteo in questa maniera e Matteo accoglie. Però mentre lui accoglie così, altri che vedono quello che Gesù fa, cosa fanno? Ecco, mentre sedeva a tavola in casa, vengono altri pubblicani e peccatori, dunque amici, conoscenti di Matteo, possiamo immaginare, no? E Gesù è con loro e i suoi discepoli anche sono con loro. E i farisei, prima erano gli scribi, gli esperti della legge, e qui sono i pii osservanti, i farisei. Voi sapete che per un osservante deve esserci qualche osservato, no? Appartiene alla loro logica. Allora, e Gesù è un osservato dei farisei, anzi un osservato speciale, sembra. E dicono ai discepoli, perché se lo dicono a Gesù Maria rischiano di far brutta figura, come è già capitato. Diciamo di seguire che questi, insomma, si lasciano persuadere un po' più facilmente, no? Di qualcosa di storto. Insinuano, potremmo dire così, ai discepoli il fatto che Gesù sta facendo delle cose. Un pio ebreo non può non sapere che non deve farsi ospitare e avere guarda cosa fa, anzi vi tira via anche voi in questa cosa, vi tira via dalle tradizioni dei padri, questa è l'osservazione. Gesù lo sente e ha una parola abbastanza netta, no? Fa un riferimento a un testo che appartiene a quella tradizione che gli osservanti conoscono, anche questo ha la sua efficacia. Voi conoscete che già i padri ricordavano che la volontà di Dio è misericordia. Misericordia io voglio e non sacrifici. E voi andate invece a fare gli osservanti ricordando che quanto più uno fa sacrifici per osservare, tanto più è bravo e gradito a Dio. Dio non ha detto questo. E poi più direttamente io non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori. C'è una parola un po' dura perché sta dicendo se voi pensate di essere giusti, ed è la pretesa del fariseo, non sono venuto per voi. Anche nel ricordo questa è un'affermazione abbastanza forte. Non è detto, intendiamoci, non sono venuto per voi perché non voglio che voi vi convertiate. Il discorso è per la vostra pretesa. Se voi siete perfetti o ritenete di essere perfetti, la grazia di Dio non è per voi. La salvezza da Dio non è per voi. Fino a che pensate di essere perfetti. Fino a che avete la presunzione di salvarvi con i vostri meriti. Siamo soli di Dio. Adesso mi fermo davvero. Abbiamo fatto più tardi dell'altra volta. Se vogliamo tenere le 8 come orario di conclusione, dobbiamo sacrificare una cosa o l'altra, o fare più breve il tempo della preghiera personale, o non fare questa volta il momento di condivisione finale. Cosa vi sembra meglio? Salvo che voi pensiate che possiamo, per esempio, trovarci un attimo, ma tipo 5 minuti, e sforare di 5 minuti l'orario previsto. Possiamo fare così? Ci troviamo giù o ci troviamo qua? Cosa vi sembra meglio? Giù. Allora nella sala studio, che adesso è vuota, quando ci troviamo semplicemente ci mettiamo a cerchio alcune sedie, lasciamo i tavoli come sono e forse sì, va meglio. Facciamo un momento breve di conclusione. Allora ci troviamo alle 8 e facciamo conto che 5 minuti, un attimo così, giusto per finire insieme.